Ben arrivati, ben ritrovati. Questo è il nostro quinto incontro della seconda annualità e ci troviamo verso il centro del triennio, quindi ci stiamo dirigendo verso il cuore del percorso di base, del percorso triennale di base del nostro laboratorio. Ci troviamo cioè nel punto, come stiamo capendo dalla scorsa volta, in cui ci confrontiamo in modo nuovo sulla base appunto di questo primo anno e mezzo di lavoro con l'arduo tema della scelta di fede, della scelta di ciò in cui vogliamo credere. Questo implica, cari amici, l'intensificazione della capacità mentale di concentrazione. Altrimenti questi discorsi rischiano di restare in superficie. Possiamo fare entrare magari le persone che sennò... ma lasciatelo socchiuso, perché sennò le persone si intimidiscono. Lasciatelo socchiuso.
No, aperto, socchiuso.
Socchiuso. Grazie. Se non sviluppiamo la concentrazione della mente, il raccoglimento, il silenzio, le tematiche che stiamo affrontando e che affronteremo rischiano di diventare astratte, ideologiche, religiose nel senso mentale, per cui io credo, tu non credi, che cosa credo, chiacchiere dell'ego, che nella storia hanno prodotto soltanto le guerre di religione e le forme distorte di presunta fede. Per uscire da queste gabbie nelle quali tutti noi rischiamo sempre di cadere e di cui direi Facebook è una illustrazione permanente, no? Lo sapete, non c'è niente di più bellico dei siti religiosi o pseudo spirituali di Facebook, popolati da iniziati, teologi, yogi che si scannano tra loro dalla mattina alla sera, dimostrando l'elevatezza dei loro raggiungimenti. Quindi io non posso che invitarvi di nuovo a intensificare la preparazione meditativa degli stati contemplativi entro i quali da oggi cercheremo di essere assorbiti, e cioè di fare della preparazione meditativa, e cioè della ricerca dello stato di presenza, un'abitudine costante che ci sottragga alla abitudine contraria della mente, che è quella della distrazione e della dissipazione. Ricordiamoci, ragazzi, non dimentichiamolo, che lo stato ordinario dissipato della nostra mente, distratto della nostra mente, è cieco rispetto a tutto quello che può dare una risposta all'uomo, cioè alle grandi domande. Quello stato è cieco. Quindi se desideriamo vedere, voi sapete che il verbo vedere è legato dalla più venerabile antichità al sapere, al conoscere, sia nella civiltà sanscrita che nella civiltà greca è il vedere all'origine del conoscere. Ecco perché è Veda, la sapienza nella tradizione sanscrita. Ed ecco perché è il vedere che è alla radice della parola teoria in greco, te orao, guardare la dea, diceva Platone, vedere la dea. Quindi se siamo nelle tenebre e non vediamo, siamo appunto ciechi, e la mente distratta è cieca e quindi incapace di conoscere. Quindi ragazzi, ancora, anche oggi, prima di iniziare la nostra quinta tappa del secondo anno, che è molto ricca, concediamoci qualche minuto per raccogliere il fuoco. La meditazione è mettere a fuoco con centrare i raggi, come quando da bambini con la lente di ingrandimento si metteva, no, al giusto punto perché i raggi potessero concentrarsi e bruciare la carta. Non so se questo gioco l'avete mai fatto da bambini. Bisogna trovare la giusta posizione che concentri i fuochi, i raggi solari, fino al punto da diventare un punto solo, e quello dà fuoco. Lì si passa alla contemplazione. Una contemplazione senza raccoglimento della mente è una pura illusione. Non accade, possiamo raccontarcela, ma non accade. Non facciamo fuoco. Quindi, appunto, ora che passiamo nella fase più contemplativa della preghiera contemplativa, ricordiamoci che richiede sempre di nuovo la preparazione. Stadi meditativi non si saltano. Certamente il praticante che procede nella sua iniziazione potrà viverli con maggiore celerità, ma non li salta. Percezione corporea interna, verticalità, e rilassamento. Attenzione al respiro. approfondimento della natura dell'inspiro come accoglienza benevola. Sorrido. E abbandono fisico nell'espiro. Lascio andare. Lascio scorrere. Sorrido e mi abbandono, rendendo stabile questa postura che si stabilizza approfondendosi. Diviene un gesto integrale del mio essere, con gradualità, tornando a concentrarmi sulla parola e facendone un libero atto interiore. Sorrido. Si fa reale accoglienza se io decido che sia così. La parola viene realizzata se accompagnata da una libera volontà dello spirito. Questo lo comprendiamo, vero? Se dico sorrido senza questa adesione di fede, mi capite? Senza volere che la parola accada come accoglienza del mio essere, quella parola non viene realizzata. Resta una rappresentazione. Se in questo espiro non decido di abbandonarmi davvero, se davvero non decido di lasciar correre, di cedere, se non decido di rinunciare almeno un po' al controllo, la parola non si fa realizzazione. Che la parola sia sempre unita alla libera volontà, alla determinazione dello spirito. Che sorrido sia sorridere, e cioè accogliere benevolmente, e mi abbandono sia reale, sempre più reale, abbandonarsi, lasciare scorrere, non trattenere. Allora questa pace questa coscienza in pace gli verrà un'esperienza sempre più reale e sempre più integrale. Ci spostiamo in essa. Questo è un momento meraviglioso perché questa coscienza è un'apertura infinita. Più riconosco a partire da questo stato di presenza ciò che ancora mi lega, e cioè limita il mio abbandono in questo espiro, più lo riconosco, questo legame, e in questo espiro lo sciolgo, più lo stato di presenza si intensifica. Questa coscienza silenziosa nella quale si dissolve la mia illusione di separazione, nell'espiro rinuncio all'illusione di sapere chi sono. Sperimento una coscienza sciolta dai condizionamenti del mio passato, e cioè dai pensieri di ciò che credo di sapere. Sorrido, mi dilato. E lascio andare anche l'illusione di sapere chi sono. Per questa apertura infinita. Nella quale siamo tutti. Che non è mia e non è tua. Che non è determinata da questo tempo né da questo spazio. Puro silenzio. Un'attesa. Senza ansietà. Questa è la vera povertà dello spirito. lo svuotamento. L'Immacolata. Le parole che verranno. Saranno spirito. E cioè realizzeranno ciò che dicono. Se il nostro cuore rimarrà puro, vuoto, veramente in ascolto. Ben arrivati. Fate entrare anche quella signora che vedo, poverina, preoccupata. Accomodatevi e ben arrivati. Possiamo anche accendere, se volete, di più le luci.
Io ho rinforzato un po' anche questo, perché sentivo qualche sterruzzo.
Fai come credi. Bene ragazzi, allora siamo verso il cuore del nostro percorso. State tranquilli ragazzi, state tranquilli. San Francesco di Sal diceva: dopo la meditazione non buttate quel poco che avete raccolto, no? Diceva: immaginate di avere come una tazza piena, che si fa? Ci si mette a correre, a dimenarci per perdere tutto il contenuto? No, si cammina calmi, si mantiene la concentrazione. La concentrazione l'abbiamo guadagnata, perché perderla? Perché? Non è mica obbligatorio. Conservare, rimanere, ecco un'altra, ecco, no, prego, no? Come dice, mi pare che è San Pietro, no? Nella lettera, resistete gli saldi nella fede, resistere saldi, rimanere saldi, oppure già San Giovanni quando mi dice dimorare, restate, rimanete in me. Dove volete andare? Cioè, lo sappiamo dove andiamo. Dove andiamo? Nella distrazione, nella dissipazione, nella chiacchiera. Dove andiamo? Subito. Aspettate 5 minuti, non dico tanto, 5 minuti almeno, 5 minuti. Guardate che si può rimanere concentrati, anche ridere, scherzare, ma con questa profonda connessione. Cambia tutta la vita. Anche lo scherzo, la mania alla pizza, non è che uno deve stare, non vi fate immaginazioni medievali, spero che qui siano ormai abbastanza superate, qui si ride, si scherza, ma non è che per questo dobbiamo perdere quel contatto, anzi, quel contatto ravviva la vita, ti rende anche sagace, mordace, umoristico, perché lo spirito è anche spiritoso, come dice la parola. Ok, quindi siamo in questo punto, il punto iniziatico. Voi sapete che noi facciamo un processo paradigmatico, poi questi processi li facciamo in ogni momento, quindi il ciclo triennale ci fa focalizzare, processualmente dei momenti di un processo che è costante, evidentemente. Quindi noi adesso stiamo focalizzando il momento in cui si passa da quello che noi chiamiamo io in conversione, che è quel puntino lì che sta subito dietro l'io egoico, no? L'io in conversione è l'io che comincia a osservare se stesso e che arriva al punto di scissione, quindi conoscendo me stesso arrivo a quella ferita, a quel baratro, come l'abbiamo chiamato, a quell'abisso di nulla e di morte che ognuno di noi scopre dentro di sé. Abbiamo fatto, ricordate, l'esercizio sulle paure, abbiamo incontrato questo baratro che c'è nella carne psichica di ognuno di noi. Arrivati lì davanti a questo, a questa soglia, a questo baratro, c'è, come sapete, una scelta, cioè ognuno di noi, che lo sappia o meno, conta relativamente, sceglie, e come abbiamo detto, lo sceglie, fa questa scelta continuamente, la fa in certi momenti della vita più o meno importanti, ma poi la facciamo continuamente. Posso decidere che non c'è nient'altro, cioè che tutto questo non esiste, la cosa finisce qua, nel nulla, il gioco finisce qui, ok? Questi meccanismi decisionali sono sottili e velocissimi, non è che io me devo mettere a fare, lo decido in un istante, non c'è altro e ritorno più o meno qua, no? Ritorno nella mia strategia difensiva, magari un po' più adattata, e continuo la vita più o meno insensata, assurda, sorda, nella quale l'ego abita, perché è convinto che non c'è altro. Oppure no, questo è quel discorso che abbiamo fatto l'altra volta, arrivati qua posso decidere di credere che questo abisso sia attraversabile, quindi decido di credere in una via iniziatica o soteriologica, salvifica, ok? E noi abbiamo cominciato a capire che, almeno per quanto riguarda questo nostro cammino, la scelta iniziatica che noi facciamo è la scelta cristica, cioè decidiamo di credere che la salvezza sia quella rivelataci da quella particolare persona, dalla sua esperienza, dalle sue parole, che quello che lui dice, per esempio, io sono venuto come luce nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre, che questo sia vero, cioè che lui sia la luce venuta nel mondo, e che quindi, ascoltando quello che lui mi dice, credendo, ecco la scelta di fede, credendo in quello che lui mi racconta, io esco dalle tenebre, dal potere delle tenebre, e entro nella dimensione della luce. Ora, ragazzi e ragazze belli, come dice la mia istruttrice di nuoto, no? Ragazzi belli, noi siamo nel 2016 e quindi sappiamo che la cosiddetta scelta di fede non è un atto che facciamo una volta nella vita o che addirittura col battesimo è definito là per cui siamo tutti credenti e figli di Dio. Questo noi abbiamo capito che non è. Quello è un inizio, un seme. Ma questa scelta è una cosa difficile, è una cosa che non finiamo mai di fare, per cui, ragazzi miei, non è che qualcuno qua può pensare ma io non ci credo, o un altro può pensare sì, io ci credo, come se questo credere o non credere fossero atti decisivi, finali, compiuti e chiari a tutti. E no, ragazzi, è proprio questo che non è più così. La scelta di fede c'è, cioè io a un certo punto decido che la via iniziatica che mi convince di più, perché ormai è così, quella che mi convince di più, che mi consuona di più è una e non è l'altra, ma io poi questa scelta la faccio tutti i giorni, tutti i momenti in cui io faccio la mia pratica meditativa, come stamattina, all'alba, e arrivo nello stato di presenza, dove in fondo si sta bene, no? E però dico Signore Gesù, cioè riconosco che quello stato di presenza, quella coscienza assoluta, ha un nome, perché questo è da sperimentare, poi ne parleremo. Non dobbiamo uscire dallo stato di presenza. Il nome di Gesù non è un ritornare all'ego che dà nomi rappresentativi alle cose. Il nome di Gesù è la rivelazione di quello stato di presenza. Gesù è la coscienza assoluta. È lì che si passa alla contemplazione e non si regredisce alla rappresentazione egoica. E quello è un bilico macedoniano. Quindi, la scelta di fede è un gesto continuo ed è un gesto che rafforza se stesso e che ci dà i contenuti della sua rivelazione giorno per giorno. Rimaniamo in cammino iniziatico. Cioè, io saprò veramente ogni giorno un po' di più che cosa significa nominare il nome di Gesù. Che cosa vuol dire che il suo nome mi salva? Non è che lo capisco subito, lo capisco salvandomi, lo capisco diventando Cristo. È solo diventando Cristo che io capisco chi è Cristo. Questa è l'iniziazione. Se no siamo ancora nell'ambito della credenza, non della fede. Siamo nell'ambito dell'appartenenza. Ah, io sono cattolico. Ah no, io sono protestante. Ah no, io sono questo, io sono quello, sono tu sei, tu chi? Chi è quest'io che dice io sono? Noi ormai siamo sospettosi, no? In quale stato dell'io diciamo queste cose con tanta sicumera? Nello stato della fede? Oppure è l'ego che denuncia un'appartenenza? Quante volte abbiamo sostituito l'esperienza della fede con un'appartenenza, creando così le guerre tra appartenenze diverse? Allora io faccio la guerra perché appartengo a questo, io sono della Juve, tu sei della Lazio, io sono protestante, tu sei cattolico, facciamoci la guerra. Ma quello è l'ego che gioca i suoi giochi, li conosciamo. No, qui parliamo d'altro. E quest'altro di cui parliamo lo comprendiamo solo iniziaticamente, non rimanendo l'ego, ma continuamente morendo come ego e nascendo come Cristo, continuamente, continuamente. E ogni volta che esci da questo dinamismo ripiombi nell'ego e nella guerra e nell'illusione e nell'appartenenza, cioè nella religione intesa in questo senso. Ora quindi, cari amici, la scelta cristiana, l'iniziazione cristiana, quella alla quale noi cerchiamo di aderire, ha due momenti fondamentali, potremmo dire due conversioni. È una conversione duplice. La prima conversione è questa, da qua a qua. È il momento in cui noi decidiamo, sedendoci a fare una meditazione, iniziando un lavoro psicologico su noi stessi, decidiamo di guardarci dentro. Questa è già una conversione. È la prima conversione. Dall'ego al Dio di conversione. Ma poi arrivati qui c'è una seconda conversione, che è quella di morire anche come io in conversione. Qui muore anche io che osserva se stesso, per affidare la mia identità, il mio destino, il mio essere completamente al principio creatore stesso, che credo essersi rivelato non solo, ma essere presente nello Spirito di Cristo, essere presente ora e qui. Quindi non che lo debba andare a cercare chissà dove. Se ho in mente che devo andarla a cercare da qualche parte, sto nell'ego. È facile. Se appena sentite questo, sentite qualcuno dentro di voi, una voce, una sensazione che dice ma dove lo devo andare a cercare? State nell'ego. Anche se pensate che dovete andare a cercare in chiesa, dovete andare a cercare chissà dove, no? Dai preti, perché gli preti fanno il loro mestiere. Ma viene il momento, ed è questo, in cui Dio lo adorerete né a Gerusalemme né a Roma, ma lo adorerete in spirito e verità, diceva quel dolmante, poverino. Perciò gli hanno fatto fare la fine. Perché dire che Dio lo adorerai non a Roma, non in Vaticano, non di qua, ma lo adorerai in spirito e verità, capite bene che a qualcuno non gli fa tanto piacere, eh? A qualcuno fa piacere che voi pensiate, che noi pensiamo che per adorare Dio dobbiamo andare per forza da qualcuno, in qualche luogo preciso, eh? Che qualcuno ci dia il permesso. Ecco, se pensate questo, state qua. Se state qua, non pensate così. Siete nella luce. Siete nella luce. La luce, questa, è la luce del mondo, è la luce che illumina ogni uomo che è venuto sulla terra, si è fatto uomo ed è in ognuno di noi. Tutto il resto è chiacchiera, che mi frega? Cioè, oppure se non è chiacchiera, io rispetto, voi lo sapete che sono un cattolico fervente, a modo mio. Cioè, è strumento, no? Noi diciamo nel concilio che tutta la Chiesa è uno strumento di salvezza, è uno strumento, è al servizio di questo. Non è il soggetto è il mistero iniziatico, è il Cristo nuova umanità, quello è interessante. Tutto il resto è al servizio. Il Papa è il servo dei servi, lo si dice ma si vede poco, diciamo, no? Ma è la verità. Il Papa è di secondaria importanza per un credente, svolge un servizio importante. Oggi mi pare che c'è la lettura sui carismi, non è che qui si negano i ministeri, ma devono essere messi in ordine, in ordine di importanza, di priorità, perché se no si fa la papolatria, l'idolatria, l'ecclesiolatria. C'è idolatrie, si mette al posto di Dio qualcos'altro, semplice. Bene, quindi amici belli, la conversione iniziatica cristiana è duplice: ci si converte dall'ego al non ego fino allo stato di presenza, dove non c'è più l'ego, c'è lo stato di presenza, la vacuità. E lì si riceve la parola di Dio, si dà credito alla parola di Dio, si ascolta una parola che ci dice chi siamo, perché a quel punto non sappiamo più niente di noi, no? Non sappiamo più niente, anzi non esistiamo più, siamo non ego, siamo puro silenzio, vacuità. In quella vacuità è come se l'anima umana venisse ridestata da una parola che la interpella, come se venissimo di nuovo chiamati e svegliati con un nome. È come se in quel silenzio in cui non c'è più l'ego, il più profondo di noi ci chiamasse Marco, Paola, Isabella. Ci sveglia e ci chiama. In questo chiamarci ci dà un nome nuovo, non è il Marco di qua, è un altro modo d'essere Marco, un altro modo d'essere, un'altra forma dell'io, un io che esiste solo nell'ascolto di una parola divina, che è solo relazione con Dio, cioè col principio dell'essere. Un io che capisce che è sempre, da sempre, nient'altro che l'interlocutore del divino che parla. Questo è l'io umano. E questo è, diciamo, la prima icona. Voi sapete che le icone sono quelle immagini antiche che poi sono state continuate nella tradizione bizantina, greca, bizantina, ma anche, diciamo, russa, che raccontano la storia della salvezza. Si dice che sono 12 le grandi icone, c'è chi dice altro numero, però insomma sono un certo numero. La prima icona, cioè l'inizio della storia della salvezza, è questa. Questa è la prima icona, l'Annunciazione. E voi che siete dei bravi ragazzi, spero che capiate che questa è esattamente questa immagine qua, no? Lo vedete che è anche proprio identica? Vedete che lì c'è questo grande cerchio, che è questo, da cui arriva lo spirito. E dove arriva? Qui fanno arrivare la... Questa è sbagliata, questa icona, secondo me, cioè non deve arrivare qui, deve arrivare all'orecchio. Lo Spirito Santo, diciamo, attraverso la parola di Gabriele, arriva all'orecchio. Non so se avete presente l'Annunciazione di Simone Martini. L'Annunciazione di Simone Martini, che è una delle più belle annunciazioni della storia della pittura in generale, forse la più bella, a mio modesto parere, l'ho tenuta davanti a me per molti anni, all'Arcangelo Gabriele emette dalla bocca come una fettuccia di parole che arrivano all'orecchio di Maria, e Maria è, fa così, è come se ricevesse una botta, no? Che vuol dire? Vuol dire che questo io in relazione, che è questo, riceve dalla parola, attraverso l'ascolto, quell'energia che la feconda, la mette incinta, diciamo, dell'uomo nuovo. I medievali parlavano di conceptio per aurem, la concezione attraverso l'orecchio. Maria diventa incinta attraverso l'orecchio, viene messa incinta attraverso l'orecchio, l'ascolto. Questo è l'io in relazione, cioè siamo noi nello stato della fede. Quindi prima, la prima conversione è morire all'ego e incominciare la ricerca di sé, che ci porterà al confronto radicale con nulla, con l'abisso che ci abita. La seconda conversione è ascoltare, credere alla parola che si è annunciata e che è appunto una parola di salvezza, perché ciò che viene annunciato a Maria è la salvezza, cioè tu sarai portatrice di una umanità divina. Se mi ascolti, procreerai un uomo Dio. Questa è l'Annunciazione, questa è la buona notizia, cosiddetto Vangelo. La buona notizia è Gesù, cioè Dio mi salva. Yeshua, il nome di Gesù, è un nome ebraico che significa Yahweh salva. Yahweh, come sapete, è una forma verbale arcaica che probabilmente significava io sono. Cioè Gesù significa io sono mi salva. L'io vero, la verità dell'io e la verità dell'essere sono un dinamismo che mi salva. Essere io non è una dannazione, come pensa l'ego, meglio essere una mucca, Leopardi. No, essere io vuol dire essere uno spirito eterno, incarnato in questa condizione mortale, ma non determinato da essa, nel mondo ma non del mondo. Non so se voi riuscite a capire la potenza mostruosa di questo pensiero, se ci credi. La sentite? Beh, se non la sentite, perché purtroppo non ci sentiamo bene. Bisogna, come diceva Rumi, togliere il cerone dalle orecchie. E questo è il lavoro che facciamo continuamente, togliamo il cerone, per diventare capaci di ascoltare meglio e quindi di dare vita, incarnare, procreare l'umanità divina, la nuova umanità, quella che tutti gli umani in realtà vorrebbero sperimentare. Ora, quindi, noi cerchiamo nel nostro piccolo laboratorio di riscoprire i contenuti fondamentali di questa fede e di renderli sempre più contenuti realizzati nella nostra vita. Ora, non mi soffermo molto sul punto che abbiamo affrontato anche altre volte e che continueremo ad affrontare, perché teniamo conto, lo dico appunto inizianticamente, che noi stiamo iniziando a parlare di questi misteri e che continueremo a parlarne e a realizzarli per tutti e sette gli anni. Quindi non è che diciamo, beh, questo non ho capito, beh, te credo che poi capì, già tanto che hai capito qualcosa di quello che abbiamo detto oggi, e quello basta. Il processo iniziatico, appunto, non è la illusione dell'ego di capire tutto e subito, ma è la speranza dello spirito di fare esperienza di quello che stiamo ricevendo. Magari piccola, molto piccola, però meglio una piccola esperienza quotidiana di quello che sto dicendo piuttosto che 2 anni di teologia che mi spiegano, no, quanti beni hanno gli angeli sul braccio sinistro, sul braccio destro, e disquisiamo, no, di sottigliezze anche importanti, ma che danno per scontato ciò che forse scontato non è, e che oggi comunque di nuovo in discussione radicalmente, continuamente, proprio le cose basilari, queste. Ora, una cosa però è importante dircelo, cioè alla domanda, ma perché, no? Perché scegliere Cristo? Questa domanda mi è stata fatta perfino in ambiti ecclesiastici, non ecclesiati. E questa domanda, da un certo punto di vista, non ha una risposta esaustiva dal punto di vista razionale. I motivi ne diamo e ne daremo tanti, no? Ma non sono, diciamo, ragioni sufficienti. La scelta, in definitiva, come tutte le cose importanti della vita, è una scelta, direi, di gusto. Basta che ci capiamo bene sul gusto. Tutti avete letto, spero, La critica della ragione, La critica del giudizio di Kant, no? In cui ti spiega che il gusto non è proprio una cosa così superficiale e arbitraria. Non è affatto vero de gustibus non est disputandum. Nietzsche diceva no, de gustibus est disputandum, anzi, la vita è tutta una controversia di gusto, un conflitto, un litigio, uno scontro sul gusto, inteso in questo senso profondo. Per cui, quando dico che alla fine è una scelta di gusto, non voglio dire una cosa superficiale, voglio dire quella cosa in base alla quale uno si sposa una donna invece di un'altra. No? Perché lo fa? Sì, se tu spieghi, uno ci prova, no? Dice per questo, e poi alla fine perché mi piaceva di più, l'amavo di più, per una questione di gusto. Perché te mangi gli spaghetti alle vongole e non gli spaghetti alla bottarda? Perché voglio dire, questa cosa poi è anche molto semplice, cioè non è solo le cose grandi, ma anche le cose piccole. Perché mi piace di più. A me piacciono più le vongole della bottarda, come si chiama, che fa un po' schifo, a me. All'altro dice tutto il contrario, e quello se mangerà la bottarda, io mi mangio le vongole, quindi io sono cristiano, un altro se farà buddista, poi vedremo. E questo è molto importante da capirlo. D'altra parte, nella teologia cattolica e cristiana, questa cosa misteriosa viene anche esemplificata attraverso il concetto di chiamata. Cioè Gesù dice, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Quindi io devo pensare che se sono cristiano, non è perché io lo devo decidere, ma decido sulla base di una chiamata però, non è un arbitrio. Certo, lui ti chiama, no? Chiama Matteo, dice tu seguimi. E tu dici, no, guarda, c'ho da fare, no? Lo racconta lui, devo mettere sempre lì mio padre, devo fare la spesa, devo farmi una posizione nel mondo. Gli dici no, lo puoi. Però in realtà la decisione è già una decisione in qualche modo di risposta, sembra. Adesso non voglio entrare nel merito, è solo per farvi capire che c'è un mistero al fondo poi della scelta di fede. Il che non toglie che noi argomenti ne esponiamo, ce ne sono e ne vedremo tantissimi di argomenti. Però dobbiamo anche tenere conto di questa misteriosa determinazione. Io dicevo ad una mia amica, una grande poetessa, purtroppo morta, Giovanna Sicari, con cui ho avuto un'amicizia molto intensa per tutta la sua vita e anche per tutta la sua malattia e morte, io le dicevo: Giovanna, vuoi dire quello che te pare, credo, non credo, tu sei cristiana nella carne. Lei era cristiana, volente o nolente, naturaliter, cristiana nel pensiero. E lei diceva, alla fine no, riconosceva anche questo. Cioè, in questo mistero, D'altra parte, questo dobbiamo anche capirlo, la scelta di credere in Gesù, cioè che le parole del Cristo, la vita di Cristo, il mistero della nascita e della morte e della risurrezione di Cristo siano la via che io scelgo per salvarmi, cioè per diventare Marco Muzzi in pienezza, per realizzare la mia vita, implica delle conseguenze. Cioè, per esempio, la consapevolezza che noi ci inseriamo in una storia. Cioè, la Chiesa non è un luogo arbitrario, la Chiesa è importante perché è il luogo attraverso il quale ci trasmettiamo queste conoscenze. Cioè, se qualcuno non mi avesse parlato di Gesù, io non ne saprei niente. Non è che tu Gesù lo incontri nell'introspezione, no, no. Nell'introspezione, nelle pratiche cosiddette naturali, questo termine non è corretto, ma insomma puoi trovare lo stato di presenza, infatti tutte le civiltà lo incontrano. Cioè, hanno tutte le civiltà scoperto che spegnendo gli attaccamenti dell'ego, le illusioni dell'ego, fai esperienza di uno stato di unità e di pace molto buona, bella. Una limpidezza dello sguardo, questo lo dice Buddha, lo dice la tradizione yogica, lo dice Platone, lo dice Plotino, lo ritrovi in tutte le tradizioni spirituali. Ma non trovi in questo modo il mistero dell'incarnazione, perché noi diciamo è una rivelazione. Cioè, se lo trovassimo dentro di noi per vie autonome, non sarebbe una rivelazione di sarebbe qualcosa che io posso trovare di per me. Mentre il mistero della divina umanità, il mistero della nuova umanità, è rivelato, ci viene rivelato, ed essendoci rivelato, io sono chiamato ad aderirvi attraverso dei processi molto umani, cioè qualcuno me ne deve parlare. Questo è il senso della storia sia di Israele e poi della Chiesa. È una lunga storia che ci arriva a noi, arriva a te come annuncio. E quindi diventare cristiano vuol dire riconoscere questa storia, riconoscere di appartenere a una storia, capite? Questo non vuol dire vivere dentro questa storia in una maniera passiva, non critica, tutt'altro. Vuol dire inserirmi in questa storia con una libertà assolutamente nuova, quella vera dell'iniziato, quella del vero Cristo. Anche lui apparteneva ad una storia, ma questa storia l'ha rovesciata da capo a piedi, ha portato a compimento la storia di Israele, ma l'ha portata a compimento con una rivoluzione assoluta di ciò che il popolo di Israele si aspettava dal Messia. È un Messia che ha capovolto completamente le aspettative messianiche di Israele, ed è per questo che è stato anche ucciso, perché altrimenti non sarebbe venuto nel suo popolo, come dice San Giovanni, e non è stato accolto, e non è stato riconosciuto, e questo è un destino terribile della nuova umanità in tutti i tempi e in tutti i luoghi, la difficoltà di essere riconosciuta. Bene, ultimo punto, noi in pratica, come diceva Rainer, nella fede di Cristo cosa crediamo? Tante cose, ma una ce la siamo detta. La fede di Cristo ci dice che noi siamo spiriti eterni, che l'io non è un'illusione. Io non sono un'illusione, l'io egoico è un'illusione, l'io nello stato dell'ego è un'illusione, ma l'io nel suo mistero ultimo è il nome di Dio ed è un nome che ci viene comunicato. Io in Cristo sono lo spirito eterno, chi crede in me non vedrà mai la morte, chi ascolta la mia voce è già passato dalla morte alla vita. Capite? Parla di un chi, di un io. Quell'io lì che ascolta è passato dalla morte alla vita, fa già esperienza iniziaticamente dell'eternità della vita, nella quale già siamo, anche se c'è un non ancora molto pesante. Seconda cosa che ci rivela il Cristo: tu non solo sei uno spirito eterno, ma con me e attraverso il mistero della mia incarnazione, cioè della mia discesa qua sulla terra, nello spazio-tempo, sei un missionario della salvezza. Tu devi cambiare il mondo, devi venire nel mondo, scendere con me come io sono sceso qua, devi ritornare dove sei. Quindi prima, diciamo, ti fai assorbire qua e partecipi del mio spirito, ma poi il mio spirito si incarna e riscende qua, qua nel tuo piccolo spazio-tempo, ma ti torna con la potenza di Dio. E la potenza di Dio è illuminare, curare, guarire le malattie, esorcizzare i demoni, illuminare le tenebre, trasformare la materia. Questo è il tuo compito. Alleluia. Quindi capite bene, ha ragione Rainer quando diceva: il cristianesimo non può finire, perché è la più alta speranza che l'uomo sappia immaginare. Non c'è più niente di più che l'uomo possa sperare. Cosa c'è di più di questo? E siccome l'uomo è un pazzo, un essere che non si accontenta mai e quindi ha bisogno sempre di più, di sperare qualcosa di più, quando spera al massimo, spera Cristo. Più di così non può sperare. Che può sperare? Che cosa puoi sperare di più? Ditemelo, così io cambio religione, perché io non ho ancora detto. Quando ero ragazzo, ero più cattivo di oggi, tutto dire, avevo inventato un proverbio cambiando un po' quello consuetudinario, quindi dicevo: chi si accontenta muore. No, muore. Poi ho trovato un aneddoto divertente che mi ha confortato, che dico: vabbè, sono sempre così, sempre cattivo. No, si racconta che Santa Teresina di Lisieux, bambina, a 10 anni, eccetera, eccetera, credo a Natale o non so quando, le dissero: vedi, qui ci sono vari regali, ne devi scegliere uno. E lei urlò e disse: no, io voglio tutto. Io voglio tutto. Io anche. Io voglio tutto. Niente di meno che tutto, ma non io, anche lui. Cioè l'essere umano è fatto così, l'essere umano è quell'essere particolare che si soddisfa soltanto col tutto, con l'assoluto, con l'assoluto. È solo l'assoluto che può darci soddisfazione. Pensate quanto siamo strani. L'uomo è capax dei, dicevano i medievali. Cioè l'uomo è capace di Dio, vuol dire è capace come una damigiana è capace di portare, non so, nettolitro, ecco, l'uomo è capace, la sua capacità è Dio. E solo Dio lo riempie, potremmo dire, Solo Dio, l'assoluto, la vita eterna, la gioia infinita, questo ci colma. Tutto il resto no. Ci vuoi dare tutto il mondo? Non basta. Il mondo è poco. Che ci fai col mondo? Che ci fai? Lo dice il Cristo, no? Puoi anche conquistare tutto il mondo, ma se perdi la tua anima, che ci fai? Questo vuol dire che l'anima è più vasta del mondo, molto più vasta. Questa fede, ragazzi, che abbiamo molto in sintesi ricordato, siamo spiriti eterni, figli dell'Eterno, cioè apparteniamo all'assoluto, e in Cristo siamo mandati sulla terra col compito messianico della redenzione, questa spiritualità cambia, come potete capire, e ha cambiato la storia del mondo. Ha cambiato la storia delle religioni e ha cambiato la storia della spiritualità e delle culture, in tutta l'ambiguità che conosciamo. Però è chiaro che da quel momento in poi la spiritualità è stata molto più operativa, trasformativa. Non a caso l'Occidente è il terreno delle rivoluzioni, perché ci abbiamo dietro questa teologia per cui la spiritualità non si realizza nel silenzio monastico. Quella può essere una fase sempre da vivere, ma il culmine della spiritualità cristiana è l'azione messianica, cioè quello che faceva Cristo: rovesciare i potenti dai troni, confutare i poteri di questo mondo, religiosi e politici. Questo è il compito, cioè confutare la menzogna, non solo a livello privato, quello te lo fanno fare. Cioè, se Gesù se ne fosse stato bello tranquillo su qualche monte del deserto, creando una bella setta esoterica di tipo essenico, con dei discepoli suoi tranquilli, se ne stava là, ma chi gli diceva niente? No, lui a Gerusalemme deve andare. Deve andare nel Tempio, deve andare nel luogo dei poteri e dire: voi siete menzogna. Questa è la rivoluzione, capite? È messianica, l'insurrezione. Perciò il cristianesimo è terribile e può dare vita anche a controfigurazioni tremende come è stato. Perché entra nella storia, dinamite, come entra nella nostra vita, e non vuole portarci in monastero. Poi uno può anche andare in monastero, ma non è quello lo scopo. Il monastero può anche servire, ma il monastero cristiano è, come dire, è un centro rivoluzionario, se no sarà buddista, ma non è cristiano. E infatti è stato così, cioè San Benedetto da Norcia, quando inventa in fondo il monachesimo occidentale nel V secolo, in un momento di catastrofe storica, l'impero romano sta cadendo, insomma stanno crollando gli dèi, che cosa fa? Raduna un gruppo di matti, partendo dalla sua esperienza di grande solitudine a Subiaco, no? Vi ricordate, no? Si chiude in una grotta, fa un'esperienza iniziatica nuova, che è sempre la stessa ma nuova, raduna un gruppo di matti come lui e poi li manda nel mondo, li manda in tutta Europa a piedi a cambiare il mondo. E l'Europa medievale, che poi è la madre della nostra, nasce dalla grande rivoluzione benedettina, e molti di loro sono stati massacrati nella missione che è arrivata fino all'Inghilterra da una parte, fino all'Ungheria, alla Polonia dall'altra, a piedi. Quindi non è che diciamo il monaco cristiano o comunque l'iniziato è poi inviato nel mondo con una potenza di trasformazione inquietante, che sconvolge i luoghi nei quali arriva. Ora, noi riteniamo che questa scelta evolutiva, questa iniziazione cristiana, questa nuova umanità si stia riproponendo ora, in questi anni, in modo inedito, con l'urgenza dei tempi che ancora una volta sembrano finali, catastrofici, terminali, ma, e questo è importante da sottolineare, si ripropone anche in modo nuovo. Cioè, noi, come gruppi d'Arsi Pace, ma questo vale per l'intera Chiesa Cattolica nel suo sviluppo più evoluto, non vogliamo certo un ritorno indietro, Non è che vogliamo tornare all'ordine medioevale o all'ordine di cui ci siamo faticosamente liberati negli ultimi 5 secoli. Non vogliamo affatto questo. Noi vogliamo tornare andando avanti. Vogliamo tornare a fare esperienza di questi misteri, ma andando avanti, purificati da tutto ciò che la modernità nella sua dimensione evolutiva ci ha insegnato, e andando ancora oltre questo. Ecco perché a partire da oggi noi inizieremo lo studio della terza parte della nuova umanità, perché la terza parte della nuova umanità serve proprio a capire che questo cristianesimo che si ripropone oggi con questa nuova forza mette in discussione innanzitutto il cristianesimo storico. Ed è infatti a partire almeno dal Concilio Vaticano II che la Chiesa Cattolica in particolare si sta confrontando amaramente anche con tante forme di religiosità egoico-bellica che lo stesso cristianesimo ha vissuto nei propri secoli, nella propria storia. Quindi la terza parte si chiama L'uomo nascente e il rinnovamento del cristianesimo. Quindi noi siamo chiamati, e questo è già in atto, non è che lo dico io, cioè, nella Chiesa c'è uno sconvolgimento costante a partire dal Concilio fino alla pastorale di Papa Francesco, che è una continua messa in discussione degli assetti del pontificato. Basta dire che ha deciso di vivere dopo 500 anni in una cameretta e non nelle stanze vaticane, e quindi per la prima volta ci sono 2 papi viventi, di cui uno ha scelto di stare in un monastero, continuando il ministero petrino nel silenzio della preghiera, perché lui ha detto che continuava il suo ministero petrino. Quindi ci sono tutta una serie di cose evidentemente nuove, quindi non sono solo io che dico questo, è l'intera Chiesa Cattolica, e su questo, come sapete, c'è un conflitto aperto, ma è anche inevitabile, cioè che cosa è da conservare e che cosa è da buttare, cioè che cosa è veramente nuovo e che cosa è illusione di novità, perché anche qui bisogna stare molto attenti, e il nostro è anche un piccolo ma deciso contributo a questo discernimento, che io credo che soltanto l'iniziazione potrà aiutarci a fare. Cioè, tanto più saremo Cristo, tanto più faremo quel lavoro, ci purificheremo delle nostre forme egoiche e ci faremo irrorare dallo Spirito, tanto più saremo capaci di capire per gusto che cosa è vero e vivo e che cosa è una pantomima morta e anche un po' orrenda. Un brutto carnevale, ecco, diciamo così, con maschere brutte. Ok? Va bene, allora io direi che qui ci possiamo fermare un po'. Lì ci sono dei libri e delle riviste per voi, gratuite, dono di inizio anno, quindi andate, prendete, le selezionate, ognuno può prendere quello che gli pare, quelli che erano di prima hanno già preso qualche cosa, ma per tutti voi sono letture che ho selezionato che penso possano esservi utili. Ci vediamo alle 11, direi, e 40, in modo che c'è un po' di tempo. A dopo.